Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Falsa testimonianza, ha emesso un decreto d'accusa in Ticino nei confronti della gran consigliere Fiorenzo Dadò, che si oppone. A carico del presidente del centro non è stato invece promosso il reato di denuncia mendace. Cannabis, cocaina, eroina, le principali droghe consumate in Ticino, per una situazione stabile rispetto al recente passato. Più 3,9% è l'aumento medio dei biglietti per il trasporto pubblico in Svizzera, che entrerà in vigore a fine anno. La prima occasione per chiudere la stagione questa sera per l'Ambrì-Piotta contro una Joie da scoprire con la nuova guida tecnica. Fiorenzo Dadò si oppone al decreto d'accusa per falsa testimonianza deciso dal procuratore generale nell'ambito della vicenda del cosiddetto caos al Tribunale Penale Ticinese. Il presidente della sezione cantonale del centro è stato invece scagionato dal reato di denuncia mendace. I dettagli con Luca Berti.
La questione, forse ci si ricorderà, era quella legata ad alcune immagini che l'ex presidente del Tribunale Penale Cantonale Mauro Ermani aveva inviato ad una segretaria la cui vicenda era finita al centro del cosiddetto caos al Tribunale Penale. Dadò aveva presentato le foto in Commissione Parlamentare Giustizia e Diritti ritenendole problematiche. Indagando sulla vicenda, la procura gli aveva chiesto conto di queste immagini e Dadò aveva detto di averle ricevute da una fonte anonima, cosa rivelatasi poi non vera, da qui l'accusa per falsa testimonianza. Caduta invece l'altra accusa, quella di denuncia mendace, e questo perché non ci sono gli elementi per il dolo diretto, ovvero in sintesi Dadò non ha agito per provocare l'apertura di un procedimento penale pur sapendo che non ve n'erano gli estremi. Questa la prima reazione di Fiorenzo Dadò raccolta poco fa.
Il fatto che cade il reato di denuncia mendace per me è una grande soddisfazione, è un reato molto infamante per un politico. Io non ho mai fatto nulla in questa direzione e quindi oggi viene confermato dal Ministero Pubblico. Per quanto riguarda il discorso della falsa testimonianza, io proteggerò sempre le fonti, il cittadino che viene a dirmi qualcosa, io non dirò mai che me l'ha detto.
Rimane dunque il decreto d'accusa per falsa testimonianza, che prevede una pena di 120 aliquote giornaliere da 200 franchi l'una, sospese per 2 anni, più una multa di 1000 franchi. Di nuovo Dadò.
Per questo decreto d'accusa ci opporremo, anche perché sta nell'esercizio delle funzioni poter proteggere le proprie fonti. Io non ho fatto nient'altro che proteggere le fonti, cioè persone che mi hanno detto determinate cose, che volevano che se ne discutesse nelle commissioni preposte, e non ho detto chi erano, e continuerò a non dirlo.
La vicenda finirà quindi davanti alla pretura penale. Intanto sulla questione il centro è tornato a chiedere una tutela maggiore delle fonti per i parlamentari. Il vicepresidente del centro, Giorgio Fogno.
Oggi si pone una riflessione più ampia, ma proprio secondo me anche a difesa dell'esercizio alla quale i parlamentari sono chiamati.
Ora ancora dal Ticino, cannabis, cocaina ed eroina rimangono le principali droghe consumate anche nel 2025. La statistica pubblicata oggi dalla sezione antidroga della Polizia Cantonale parla di una situazione, quella relativa al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. E ce ne parla Stefano Lordi.
Sia in Ticino che in Svizzera non cambiano le abitudini nel consumo di sostanze stupefacenti, con cannabis, cocaina ed eroina che rappresentano le droghe più utilizzate anche nel 2025. Dal lato sequestri, invece, i risultati sono leggermente diversi, con scostamenti riconducibili alle specifiche dinamiche delle singole attività investigative. Nell'insieme, l'anno scorso sono stati sequestrati oltre 250 kg di cat, una pianta i cui effetti sono simili a quelli prodotti dalle anfetamine, 131 kg di cocaina, 33 di hashish, 21 di marijuana e poco più di un chilo di eroina. Aumentati gli arresti, che salgono a quota 122 rispetto ai 78 del 2024. Diminuiscono invece i decessi per overdose, 5 in meno rispetto agli 11 di 2 anni fa.
E intanto l'alcol rimane la principale causa di dipendenze in Svizzera, almeno tra le persone che si sono fatte curare in una struttura. È quanto emerge dal sistema di monitoraggio ACT-Info della Fondazione Dipendenze Svizzera, che oggi ha pubblicato i dati relativi al 2024. In forte crescita anche il consumo di cocaina e crack. Il contributo di Emanuele Ferrari.
La situazione è presto illustrata. Markus Meuri, portavoce di Dipendenze Svizzera.
Die Hälfte der Behandlungen betrifft noch immer den Alkohol.
Circa la metà delle persone erano in trattamento per problemi di alcol. Parliamo di 20.000 pazienti.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass nicht noch mehr Menschen sich Hilfe holen.
Stupisce, continua Meuri, che non siano di più. In Svizzera, infatti, si stima circa 250.000 il numero delle persone ad avere questo tipo di dipendenza, che resta la più diffusa sul territorio elvetico. Tra chi si fa aiutare, un terzo sono donne, l'età media dell'inizio di una cura per entrambi i generi è di 45 anni.
Alcohol ist omnipresent und Teil der Kultur bei jedem Fest.
Parliamo di una sostanza che parte della nostra cultura, è facile da procurarsi e chi ha un problema d'alcol lo nasconde a lungo. In media passano 10 anni dal momento in cui il consumo diventa problematico e l'inizio di una cura. Una differenza rispetto a chi cerca aiuto contro il secondo tipo di dipendenza più diffuso.
Das Durchschnittsalter beim Beginn der Behandlung ist etwa 34 Jahren.
L'età media di chi si reca in una clinica specializzata per combattere i suoi problemi di cocaina è di circa 34 anni. Qui le donne sono circa il 20% delle 5.000 persone che nel 2024 hanno cercato aiuto dagli specialisti. In generale, per quanto riguarda il consumo di crack e cocaina rispetto al monitoring precedente risalente al 2020, è stato osservato un aumento del 40% del numero di trattamenti. In leggero calo, per contro, le richieste di aiuto per cure legate al consumo di opiacei. In generale, conclude Markus Meuri, il numero delle persone che cercano aiuto negli anni nell'insieme è rimasto costante. Cambiano leggermente i tipi di dipendenze contro il quale si fanno curare.
Rincaro in vista per i biglietti dei trasporti pubblici in Svizzera. Dal prossimo dicembre le tariffe aumenteranno in media del 3,9%. Lo ha comunicato l'organizzazione del settore, Allianz Swiss Pass. Effetto dell'inflazione, ma non solo. E ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Non tutte le tariffe aumenteranno allo stesso modo, in media 3,9%, ma il prezzo dell'abbonamento generale aumenterà in misura superiore rispetto a quello dei biglietti singoli. Supererà dunque abbondantemente la soglia dei 4.000 franchi, ma i nuovi prezzi esatti saranno comunicati solo nel corso della primavera. Intanto si sa già che l'abbonamento metà prezzo aumenterà di 5 franchi, mentre le offerte per bambini, giovani e famiglie rimarranno pressoché invariate. Rincari incomprensibili per Bastian Bommer di ProBahn, l'associazione degli utenti dei trasporti pubblici. Aumentare le tariffe proprio ora che anche altri prezzi salgono è una misura dolorosa, a suo dire. L'aumento delle tariffe arriva dopo 3 anni di stabilità, ma il rialzo dei prezzi annunciato va ben al di là dell'inflazione generale, salita dal 2023 del 1,3%. E allora come giustificare questo passo? Marco Lüti è il presidente del consiglio strategico di Allianz Swiss Pass.
In dieser Zeitperiode sind die Kosten für Material, Personal, aber auch Energie.
In questi 3 anni sono aumentati notevolmente i costi del materiale, del personale e dell'energia. Inoltre, le imprese di trasporto hanno investito molto per garantire un'offerta di qualità e una maggiore cadenza dei collegamenti, dice Marco Lüti. Cresce la domanda, crescono gli investimenti. Lavorare sull'efficienza non basta più, secondo Allianz Swiss Pass. 3 anni fa, un intervento di Mister Prezzi aveva permesso di ridimensionare l'aumento annunciato. Vedremo quanto margine esiste anche stavolta. Il sorvegliante dei prezzi ha 30 giorni di tempo per intervenire.
L'alloggio è un bisogno fondamentale, non un lusso. Eppure il 40% degli inquilini in Svizzera spende quasi un terzo del proprio reddito per l'affitto. L'Associazione Svizzera degli Inquilini presenta i risultati di un suo sondaggio nazionale, dal quale risulta inoltre che molte persone hanno ancora paura di far valere i propri diritti. Da Berna, Alessio Veronelli.
In un paese di inquilini, circa i 2/3 della popolazione, vivere in affitto è sempre più una prova di resistenza, sostiene l'ASI, Associazione Svizzera degli Inquilini, da un cui sondaggio emerge che, senza differenze di rilievo fra regioni linguistiche o fra città e campagna, 4 inquilini su 10 spendono per l'affitto il 30% o più di quanto guadagnato e che il 70% degli inquilini ha avuto dei conflitti con i proprietari, ma che pochi fanno valere i propri diritti. Céline Della Gana Rabuffetti, segretaria generale dell'ASI.
C'è sempre una paura a chiedere qualcosa perché dopo magari si va sulla lista nera e a dipendenza appunto magari se si è già chiesto qualcosa negli anni, poi chiedere ancora una volta in più magari la riduzione per il tasso ipotecario oppure chiedere magari un tinteggio dopo 10, 12, 14 anni, 20 anni che si è dentro non si è mai più chiesto, certe volte l'inquilino preferisce tinteggiare lui da solo.
Timore di perdere l'appartamento in un mercato con carenza di alloggi dove spesso delle ristrutturazioni parziali o totali portano a sfratti e aumenti degli affitti. Se la ricerca di una nuova abitazione viene considerata problematica in tutta Svizzera, Ginevra e Ticino spiccano in difficoltà, secondo il sondaggio.
Certe volte non è legato al fatto degli sfitti. Adesso effettivamente il tasso di sfitti sta riducendosi, però bisogna guardare cos'è il parco immobiliare a disposizione. E ultimamente vediamo che ci sono molti nuovi immobili di lusso.
Negli ultimi 15 anni il divario fra affitti reali e corretti si è inoltre notevolmente allargato. Dal sondaggio la gran parte degli inquilini chiede maggiori misure di controllo e protezione e l'iniziativa sulle pigioni lanciata l'estate scorsa e che dovrebbe essere pronta per la consegna in giugno chiede appunto tutto questo.
Ora in Italia, dove si sta indagando sul ristorante di cui era socio l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dimessosi una settimana fa dopo il risultato del referendum costituzionale, dopo che il suo coinvolgimento nella vicenda stava portando imbarazzo nel governo. Del Mastro non è indagato, ma secondo gli inquirenti, il locale di cui era comproprietario riciclava denaro per la criminalità organizzata. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Per la procura non ci sono molti dubbi. Quel ristorante sulla Tuscolana a Roma, dal nome Bisteccheria d'Italia, serviva a ripulire denaro sporco. Di più, serviva a permettere al clan di Camorra, che fa capo a Michele Senese, oggi in carcere ma che si dice ancora capace di impartire ordini da lì, di riutilizzare i soldi frutto di azioni illecite. E l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, che non è indagato, in questa vicenda ci è finito perché ha creato a Biella una società intitolata alle Cinque Forchette, che di quel ristorante è proprietaria. Lo ha fatto in accordo con la figlia diciottenne di un uomo in carcere con condanna definitiva per reati di mafia e in particolare per essere il prestanome proprio per il clan Senese. In settimana la giovane e il padre saranno interrogati su questa vicenda. Entrambi sono indagati per riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. Del Mastro ha infine venduto le sue quote societarie. Ha detto di non conoscere l'uomo già condannato per reati di mafia, ma alcune foto diffuse dai giornali testimonierebbero una certa vicinanza tra i due. Per questa vicenda e per la sconfitta nel referendum, Del Mastro, che tra l'altro molto vicino a Meloni è stato suo avvocato, è stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia con delega alla polizia penitenziaria e sarà sentito dalla Commissione parlamentare antimafia, che ha avviato una serie di audizioni per fare chiarezza su questo caso.
Pochi temi d'attualità hanno polarizzato l'opinione pubblica come la guerra a Gaza e al centro delle controversie c'è anche stato l'operato dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, e il suo direttore Philippe Lazzarini, il cui mandato termina oggi. Ma quali delle critiche mosse a Lazzarini e alla sua gestione dell'UNRWA si sono rivelate fondate e quale bilancio possiamo dunque trarre del suo mandato? In redazione Bettina Müller.
Il mandato di Philippe Lazzarini è stato oscurato da persistenti critiche di Israele di complicità dell'UNRWA con Hamas a Gaza. Secondo il governo Netanyahu, non solo molti operatori dell'UNRWA a Gaza avrebbero contatti diretti con Hamas, ma una ventina di loro avrebbe partecipato al massacro del 7 ottobre. Inoltre, alcune scuole dell'UNRWA e alcuni veicoli sarebbero stati usati da Hamas per compiere attacchi contro Israele. Tutte critiche rimaste però senza prove. Israele non ne ha fornite nemmeno alle inchieste indipendenti come quella condotta dall'ex ministra della difesa francese Catherine Colonna, che ha sostanzialmente scagionato l'UNRWA dalle accuse. Eppure queste accuse, anche se non sostanziate, hanno gettato un'ombra di sospetto sull'intera agenzia umanitaria, che ha portato a un crollo dei contributi da parte degli stati, Svizzera inclusa. L'errore di Lazzarini è stato forse quello di licenziare immediatamente i collaboratori dell'UNRWA che Israele accusava di partecipazione al 7 ottobre, senza prima indagare, dando così l'impressione che le accuse potessero essere fondate. Nel frattempo l'esercito israeliano nella guerra a Gaza ha ucciso 390 operatori dell'UNRWA, ne ha feriti in modo irreversibile migliaia e la sede di Gerusalemme Est dell'UNRWA, che ha lo statuto di una sede diplomatica, è stata distrutta su ordine del governo israeliano. E questo senza suscitare troppe reazioni internazionali, se non qualche dichiarazione di condanna.
We had UNRWA being attacked. Then we had other UN agencies, then we had other NGOs. Then when we kill health workers or journalists, they are always labeled.
L'impunità che avete visto contro di noi a Gaza si sta espandendo a altri conflitti e altre agenzie. La comunità internazionale ha accettato che si potessero uccidere degli operatori umanitari senza troppe conseguenze, perché si è fatto aleggiare il sospetto che fossero complici di Hamas. E succede lo stesso oggi in Libano, si dice che sono complici di Hezbollah. Abbiamo accettato che c'è sempre una giustificazione per uccidere, una licenza di uccidere.
We accepted the fact that there is a justification or a license to kill.
Ha detto Lazzarini stamattina a Ginevra.
Droni ucraini stanno colpendo infrastrutture petrolifere russe nel Mar Baltico. In una sola settimana sono stati danneggiati almeno 3 porti, siti importanti per le esportazioni di petrolio da parte della Russia, che in questo momento sta beneficiando dell'aumento dei prezzi. Con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, sentiamo cosa sta accadendo su questo fronte.
Sì, proprio questa notte è avvenuto l'ultimo attacco. Gli ucraini hanno colpito il porto petrolifero di Ust-Luga per la quinta volta in appena 10 giorni. Sono moltissimi nell'ultima settimana i terminal petroliferi, le raffinerie e i depositi di carburante russi colpiti dagli ucraini, a volte fino a 1200 chilometri di distanza dal confine. Insomma, quella in corso è probabilmente la campagna contro le infrastrutture energetiche russe più di successo portata avanti da Kiev fino a questo momento. Fino al 40% dell'intera capacità di export di petrolio russa è stata danneggiata, secondo Reuters. In questi attacchi Kiev sta utilizzando in modo pressoché esclusivo armi di sua produzione, come per esempio droni a lungo e lunghissimo raggio, ma questo costituisce anche uno dei limiti della strategia di Kiev. Questi droni sono molto leggeri e infliggono danni piuttosto lievi e quindi Mosca, almeno fino ad oggi, è sempre riuscita a riparare piuttosto rapidamente le raffinerie colpite. Vedremo nei prossimi giorni se anche quest'ultima campagna soffrirà di questa limitazione.
Per l'Ucraina si tratta di cercare di arginare il beneficio che la macchina da guerra russa sta traendo dagli alti prezzi dei combustibili. C'è però d'altro canto chi fa pressione su Kiev perché smetta di colpire le infrastrutture energetiche russe. Cosa ci sai dire di questo?
Sì, è stato proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a dire che alcuni alleati stanno facendo pressione affinché gli attacchi contro il settore energetico russo vengano moderati. E secondo le agenzie internazionali questo misterioso alleato non sarebbero altro che gli Stati Uniti. Non è una novità questo genere di pressioni, anzi è uno dei fenomeni ricorrenti di questo conflitto. Era stata prima di tutti l'amministrazione Biden nel 2024 a chiedere a Kiev di limitare i suoi attacchi, nel timore che un aumento generale del prezzo del petrolio potesse causare un aumento dei prezzi anche negli Stati Uniti, favorendo così l'allora sfidante di Biden, Donald Trump. Quindi Kiev sa che non può permettersi una guerra senza quartiere contro le raffinerie russe, in parte per le pressioni dei suoi alleati, in parte per i rischi di una sproporzionata rappresaglia da parte di Mosca. E anche per questo ieri Zelensky ha provato a trasformare questi successi militari in una vittoria diplomatica, offrendo al Cremlino una tregua nei rispettivi attacchi alle reti energetiche in occasione della Pasqua. Mosca però al momento non ha fornito ancora una risposta.
Hanno suscitato fortissime polemiche le dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione delegato del colosso tedesco degli armamenti Rheinmetall, che si era preso beffa dei droni prodotti in Ucraina. Dichiarazioni giudicate da molti come irrispettose e di cattivo gusto, se si tiene conto della situazione drammatica in cui si trova l'Ucraina e anche del fatto che ad approfittare della guerra sono proprio industrie belliche come la tedesca Rheinmetall. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
In un'intervista al mensile statunitense The Atlantic, l'amministratore delegato della Rheinmetall, Armin Papperger, si era espresso in modo spregiativo e arrogante nei confronti dei droni prodotti in Ucraina. È come giocare con i mattoncini della Lego. Questi droni vengono prodotti dalle casalinghe ucraine in cucina e non valgono un fico secco, aveva dichiarato il CEO della più importante industria di armamenti tedesca. Immediata e alquanto ironica è stata la risposta del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che sulla piattaforma X ha scritto testualmente: «Se è vero che ogni nostra casalinga è in grado di costruire un drone in cucina, allora è anche vero che ogni nostra casalinga è in grado di ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Rheinmetall». Le dichiarazioni di Armin Papperger hanno scatenato anche in Germania un'ondata di critiche. Il CEO della Rheinmetall non solo offende l'Ucraina, denigra le donne e ridicolizza l'industria bellica del paese, scrive oggi il quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le dichiarazioni di Papperger non tengono conto del fatto che nel frattempo i droni ucraini vengono esportati in tutto il mondo e che costano meno di un decimo rispetto a quelli tedeschi. Ancora più duro è il commento del quotidiano economico Handelsblatt. Chi fa simili affermazioni denigratorie nei confronti della concorrenza non ha capito nulla di come sta cambiando il mercato degli armamenti. Oggi non servirebbero più mezzi militari pesanti e sempre più sofisticati come quelli prodotti dalla Rheinmetall o impiegati dagli Stati Uniti in Iran o dalla Russia in Ucraina, ma sistemi sempre più leggeri, flessibili e intelligenti.
Ed è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.